live. In realtà, quando ho visto questa notizia qua, ChatGPT banned in Italy over privacy concerns, il titolo, traduciamolo, dalla BBC, sito della BBC, qua in UK, la notizia è ChatGPT bannata in Italia per preoccupazione sulla privacy, insomma, per problemi, potenziali problemi di privacy. Questo è il titolo, no? Quindi questa la notizia che circola. Non so in Italia, ecco, ma all'estero senz'altro è questa, cioè che è stata bannata ChatGPT per problemi di privacy. Questa è la notizia, ok? Ora, volevo fare alcune riflessioni con voi da questo punto di vista, mentre intanto saluto tutti, siamo in una live al volo, no? Un saluto a tutti quanti, però volevo fare un po' di riflessioni al volo. Da un lato sulle notizie, no? Come vengono riportate ormai. Oggi le notizie vengono sempre riportate così, si fa il titolo, poi il titolo tanto basta e uno non va mai a entrare nel merito, per cui questo è un problema in generale sulle notizie, però la cosa che mi faceva riflettere è che da questa vicenda, dal mio punto di vista, hanno un po' ragione tutti, ma tutti perdiamo. Questa è la cosa curiosa, come a volte tu fai le cose nel modo giusto, ma poi hai un impatto, non fai le cose in modo giusto, ma non fai la cosa giusta, una cosa del genere. E mi faceva riflettere sta vicenda, per cui vi dico la mia, chiaramente così, da trappolatore seriale, mentre sono qua a prepararmi a andare in giardino a saltare sul trampolino. Quindi prendetela così, come post pausa caffè, che ore sono qua, sono le 2:30 UK, magari lì in Italia siete post pausa caffè, ok? E parliamo di questa roba. Allora, il primo tema, secondo me interessante, è questo, che da un lato, se noi ci mettiamo nei panni del garante della privacy, il garante fa il suo mestiere. Questo vale in Italia, vale qua in Inghilterra o ovunque nel mondo. Peraltro, diciamo, l'Italia è considerato un paese dove alla privacy ci teniamo, no? Siamo sempre stati attenti alla privacy. Uno può stabilire se la privacy per lui è un valore o non ha un valore, però diciamo. Se a te interessa la tua privacy e la mia privacy, stabiliamo che la privacy è un valore, che ha un senso, no? Battersi per la protezione dei dati. Poi uno può discutere sul fatto che questa cosa di fatto non avvenga più, che i nostri dati sono spappolati ovunque, è un altro discorso. Però, diciamo, se tu sei garante della privacy, immaginate che domani mi nominano, Monti è il nuovo garante della privacy, adotta un pelato garante della privacy, il primo pelato garante della privacy. A questo punto io vado lì. E mi dicono, Monti, guarda, c'è una roba che si chiama ChatGPT, società americana, che stanno iniziando a usare e, boh, come li usano i dati? Vogliamo fare una verifica, vogliamo capire, magari gli scriviamo. E metto lì e scrivo, dico, Dear Sam Altman, il founder di ChatGPT. Peraltro, interessante intervista con Lex Fridman che vi consiglio di guardare. E peraltro, Sam Altman, ex Y Combinator, insomma, personaggio interessante. A questo punto gli scrivo, dici, Sam, ma i nostri dati li usate un po' a cazzo o siete compliant col GDPR? E lui risponderà, e tra le mille mail che riceve, ragazzi, abbiamo l'Italia che dice che i dati li usiamo bene. Come li usiamo i dati? Oh, e quindi questa è l'interazione. Se tu sei garante, fai il tuo mestiere, chiedi i tuoi chiarimenti e poi dici, oh, tra parentesi, se non usate i dati correttamente, guardate che vi facciamo il mazzo o proponiamo di farvi il mazzo in base a quello che saranno i poteri della singola authority. Però il concetto è proprio questo qua. Cioè, io sono il garante, ho fatto il mio. Non sono un bastardo perché ho chiesto a OpenAI di dirmi come stanno usando i dati, no? Quindi se mi metto nei panni dell'istituzione, l'istituzione ha una visione di quel tipo, è predisposta a fare quello. Cioè, si chiama garante della privacy e quindi fa quello, non è che deve fare altro, non deve avere una visione complessiva, no? Magari uno può dire, ma perché si muove in autonomia? Magari non si è mosso in autonomia, magari ha sentito la Giorgia, ha detto, Giorgia, io questi qua di ChatGPT cosa facciamo? E Giorgia ha detto, oh, non lo so, fai un cazzo che vuoi, non lo so, come funzionino queste decisioni? Però siete d'accordo che se siete voi, siamo noi il garante della privacy, a questo punto fate la vostra operazione, la vostra indagine. Dopodiché a palla passa a OpenAI. OpenAI, ricordiamo, una società americana che farà uno sbarlafio di soldi quest'anno, tra parentesi, hanno ChatGPT, ma hanno anche un sacco di altra tecnologia, hanno dietro Microsoft come principale investitore e adesso col nuovo deal, insomma, Microsoft è socio importante. A questo punto, se noi pensiamo a una società così, io non li conosco, premesso questo. Non li ho mai intervistati, non ho mai visto, non sono mai stato nel loro cuore, non ho rapporti con Semato. Quindi è un'osservazione da così, un tizio indipendente che guarda queste vicende e si fa un'opinione. Probabilmente sbaglio, però diciamo la mia sensazione a pelle, dopo 20 anni di onorata carriera, secondo me non mi sembrano una realtà, diciamo, predisposta al GDPR, non so come dirla in modo più elegante, però mi sembra una realtà che si è concentrata nel sviluppare una tecnologia, che io uso, tra parentesi, uso ChatGPT-4, e lo trovo super interessante, pieno di opportunità e pieno di problemi, no? Vedo entrambe le parti. Però la cosa interessante è che questi sviluppano una tecnologia e poi non è che al primo posto nella loro testa, immagino, abbiano detto, oh, guarda, qua c'è il tema del GDPR in Europa, in Italia, mi raccomando, soprattutto in Italia. Ragazzi, Italy, oh yes, no, loro sviluppano la tecnologia e poi, come dire, invadono il mondo. Non è che hanno l'headquarter in tutti i paesi, anche perché tutto il tema della compliance, del rispetto di tutte le normative, la burocrazia, i regolamentatori, eccetera, eccetera. Se noi guardiamo la storia di tutti i colossi tech, va sempre nello stesso modo. Tu parti, sviluppi una roba che va in tutto il mondo, pensiamo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, sempre la stessa storia. Dopodiché un paese alza la mano e dice no, scusa, però questa roba da me non la puoi fare. Ah, ops, non lo sapevo. Oppure, ops, lo sapevo, ma chi se ne fotte, lo faccio lo stesso e poi ti pago la multa dopo, ma intanto il mercato lo prendo. È sempre la stessa dinamica. Quindi mi immagino che anche OpenAI abbia detto, guarda, c'è questa richiesta di chiarimenti del garante, cosa facciamo? Ci imbarchiamo a dare chiarimenti? Oppure, visto che ancora siamo in una fase così beta, non sappiamo bene, ancora non siamo strutturati, fermiamo i motori, come hanno fatto, lì sospendiamo il servizio, quindi se tutti quelli dall'Italia non te lo rendiamo disponibile, e quando ci chiariamo un attimino bene, poi lo riapriamo. That's it. Ovviamente qua entra tutta la parte di comunicazione, la parte di comunicazione che cogli la palla al balzo, al posto di dire, oh guarda, ho deciso di sospendere il servizio, dici, qua noi, Sam Altman ha scritto nel suo tweet, noi we believe that we are GDPR compliant, crediamo di essere rispettosi delle varie normative, delle varie leggi, però sospendiamo il servizio e speriamo di tornarci presto perché mi piace l'Italia, mi piacciono gli spaghetti e mi piace solo Lamborghini, quel cazzo che è. Però il concetto è questo qua, tu hai un'azienda che decide di fermare il servizio, ma poi la notizia che passa è questa qua, l'abbiamo vista all'inizio, cioè la notizia che passa è questa qua, ChatGPT bannata in Italia, non è che ti dicono tutto, diciamo, un po' il carteggio. Si va dritti alla conseguenza finale, che è, ok, io sono in Italia e non lo posso usare. E quindi questo è un primo aspetto. Di qua entrano mille altre considerazioni dal mio punto di vista. La prima considerazione ovvia è che quando si dice che una tecnologia è bannata in un paese non significa che uno non la possa usare, perché con la VPN te la usi, con qualunque cosa, non blocchi niente di niente, questo lo sappiamo, per cui è più un modo di dire abbiamo alzato la mano e c'è un red flag. Questo allarme è una roba poi che farà solo l'Italia oppure no? Sull'articolo della BBC c'è ad esempio il riferimento all'Irlanda. E poi ci sarà riferimento all'Unione Europea, cioè questa cosa non è che resta in un paese solo, inevitabilmente non è che l'Italia si muove così per i fatti suoi. Mi immagino che un'azienda come OpenAI avrà mille casini in futuro da sta vicenda. Questa è una, al solito, sai, l'Italia, abbiamo beccato il jolly, avete beccato voi il jolly in Italia e il garante ha alzato la mano, però vedrete che inevitabilmente questa vicenda si allarga, come sempre è stato, perché esce il TikTok di turno, un paese inizia a dire, bah, no, lo banno, lo chiudo, lo regolamento, oppure pensate a Uber, pensate a tutti i casini di Uber, no? Quando è partito, coso, ti chiudiamo, bordello clamoroso. Qua succede la stessa identica cosa. Quindi OpenAI nei prossimi anni avrà una quantità di cause, di casini da gestire infinita. Ma voglio dire, sono pronti, secondo me, a farlo. Hanno sotto, hanno per le mani una come dire, gallina dalle uova d'oro, una super tecnologia che in questo momento sta andando alla grande, che gli utenti adorano, che tu, cioè io quando uso ChatGPT-4 dico, porca paletta, ma come fa? Ma come fai? E quindi, cioè, davanti a una roba così sei pronto, il prezzo che paghi è che per andare globale dovrai metterti a norma con tutti i vari paesi, che è un bel casino. Ma quello lo fai semplicemente incassando, avendo poi il grano per creare una struttura, e in ogni paese avrai quello che si mette lì e parla e paghi le multe e fai le tue riunioni con i vari garanti dei vari paesi, con i governi, e tutta questa parte qua, diciamo, è una parte burocratica. Quindi questa parte c'è. Però noi sappiamo che quando dici una tecnologia è bannata, di fatto poi lo puoi bypassare. Però non è quello il punto. Secondo me il punto di sta vicenda, per quello che il mio osservatorio, minuscolo così, è che le conseguenze che ci sono sempre poi in un qualche modo negative, no? Cioè sono negative per il paese, perché a questo punto l'Italia, in comunicazione la conseguenza che viene fuori è che l'Italia è il solito paese retrogrado che blocca e banna le tecnologie, e quindi se tu immaginati, sei uno startup, se sei un investitore, dici, oh ragazzi, fermi tutti, Italia, no, non mi parlare neanche che poi lì mi bannano, stiamo lontani. Quindi hai un problema enorme che nasce da una cosa piccola così, e magari anche giustificatissima, dove uno semplicemente ha fatto la sua inchiesta dicendo, ma i dati come li trattate? Quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è che ti dà anche un po' il polso della situazione su quello che è il peso oggi del paese, perché immaginati succede la stessa cosa negli Stati Uniti, non è che Sam Altman dice, ragazzi, vabbè, sospendiamo un attimo, e poi, cioè, ma va lì, si mette in ginocchio e dice, ragazzi, no, parliamo, allora cosa dobbiamo aggiustare? Aggiustiamo questo, aggiustiamo quest'altro, ma non è che ti sospendo il servizio negli Stati Uniti, il mercato è troppo importante. Invece, nella percezione e nelle azioni che tu vedi da questa vicenda, capisci che l'Italia non conta niente rispetto a un mercato complessivo. Poi può essere l'Italia, potrebbe essere la Spagna, potrebbe essere UK, cioè voglio dire, le dimensioni poi del paese, no? Ti danno le dimensioni di un mercato, il peso di un mercato. Come dire, quando esce un film, Hollywood non è che valuta l'Italia o la Spagna come gli Stati Uniti, no? Il peso è diverso, proprio dà un'importanza diversa, un mercato completamente diverso, molto più ampio, molto più ricco, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa da considerare, però le conseguenze che ci sono da questa vicenda sono rilevanti. Un'altra cosa è che una volta che passa il messaggio che tu banni la tecnologia, parte la presa per il culo infinita, perché io ho avuto due miei amici inglesi che, senza entrare nel merito di sta vicenda, semplicemente leggono un titolo di un giornale e dicono, ah, Monti, ma hai visto l'Italia ha bannato ChatGPT? Allora voi bannate l'intelligenza artificiale, geniali, siete dei geni, no? Ed è ovvio che anche, come dire, il più ricitrullito sa benissimo che la tecnologia evolve e che non la puoi bannare più. Una volta che esce questo giro della lampada non lo banni più. E soprattutto avresti il problema che poi dovresti bannare tutti quanti, perché se tu banni l'app o la ChatGPT di turno, poi dovresti bannare, allora aspetta, Bing usa OpenAI, allora banni Bing, e Google però che c'ha, allora banni Google, e poi scusa, sulla privacy, tutti i dati raccolti, TikTok, Meta, YouTube, cioè tutti, praticamente tu chiudi internet, questo è quello che succede. E quindi è chiaro che questa non è, come dire, una direzione che nessuno vuole. Cioè, tu puoi vedere le cose nel modo più cinico e astioso possibile, no? Però di fatto nessuno vuole bloccare interamente una tecnologia, soprattutto quando ti torna utile, no? Cioè tutta questa esplosione dell'AI, wow, avrà degli impatti clamorosi, clamorosamente positivi e clamorosamente negativi. Questo è il problema, come internet, clamorosamente positivo, clamorosamente negativo. E quindi va sempre tenuta questa doppia visione di due problemi opposti nello stesso momento nella propria capoccia, che non è facile, perché infatti in questa vicenda tu vedi quelli che sono i paladini della tecnologia, che dicono ecco perché bastardi Italia eccetera eccetera, e anch'io sono stato così per tanti anni, perché effettivamente vedevo un paese, no, sempre indietro eccetera, e dall'altro lato invece quelli che dicono no, però la privacy è importante, bla bla bla, però non vedono il fatto che qua c'è un'evoluzione. Un altro problema, secondo me, importante da sta vicenda, è che comunque è vero che tu tutte queste tecnologie poi te le usi lo stesso, usando VPN varie, però la domanda che uno si fa è: conta la velocità di adozione di una tecnologia come tuo vantaggio competitivo? Cioè immagina di essere un'azienda. Tu sei un'azienda e domattina non c'è internet, ok? Arriva la banda larga e tu puoi andare molto più veloce rispetto agli altri. Questo ha un vantaggio competitivo, sì o no? E uno dice, ma sì, no. L'e-commerce ce l'hai prima degli altri. Puoi vendere online prima degli altri, mentre gli altri non possono vendere online. Oppure hai la possibilità di aprirti un account su Instagram appena partito. E magari da lì tu lo usi prima degli altri, hai un anno di vantaggio, e poi a quel punto, quando arrivano gli altri, tu hai già 1 milione di follower, perché ci sei solo tu. Cioè, è un vantaggio competitivo sì o no? Cazzo, se è un vantaggio competitivo, questo è un vantaggio competitivo enorme. Questo significa che se passa la linea del ma sì, ok, tanto chi se ne frega, no? Nel senso, quando poi si rimette una norma, ne riparliamo, beh, di fatto però tu hai una media di utenti che non usano una tecnologia e restano indietro, e quindi c'è tutta la parte di analfabetismo digitale di cui l'Italia ha sofferto tanto negli anni. Per cui, quando analizzi, no, tutti gli angoli, è vero che tutti hanno ragione, ma poi tutti hanno dei problemi da questa vicenda. OpenAI avrà dei problemi a questa vicenda, per tutto quello che saranno le cause, i reclami, le regolamentazioni che verranno chieste. L'Italia c'era dei problemi. Hanno problemi gli utenti, ovviamente, le aziende. Cioè, tutti hanno una conseguenza negativa. Si poteva fare diversamente? Si poteva fare diversamente. Non lo so se si poteva fare diversamente. Penso che, alla fine dei conti, quando arriva qualche cosa di nuovo, comunque l'istituzione, il governo, le autorità preposte, qualcosa devono fare. Non possono star ferme, no? E quindi nel momento in cui intervengono nasce sempre il conflitto, no? Tra nuovo e il non regolamentato e regolamentato, inevitabilmente c'è sempre un conflitto, no? Quindi questo è evidente. Però è la prima di una serie di vicende. Ogni giorno quando uso ChatGPT 4 penso, mamma mia, boh, io non so veramente dire cosa succede. Ogni giorno peraltro escono tonnellate di tools. Sembra un po', come dire, quel misto mare di Far West, Web 3 o Web 2 prima maniera, dove i dati raccolti, gli utilizzi, boh, però alcune cose sono talmente fighe che le usi uguale, no? Quindi non ti pone neanche il problema. Però intanto quel mondo lì va avanti. Ecco, in generale, e chiudo questo pippone così, insomma, pseudo filosofico, però secondo me negli anni quello che ho visto io è che esce una tecnologia nuova, è troppo più avanti rispetto a quelle che sono anche le leggi possibili, non esistono neanche leggi adattabili, adeguabili a quel tipo di tecnologia, e quindi dopo un po' tutta la parte regolamentatoria fa catch up, no? Arriva e inizia a multare, regolamentare, sistemare, chiudere, allora scusa, mi adeguo. Pensa soltanto, ancora adesso, Meta. L'altro giorno c'era la notizia che Meta pensa di modificare la modalità in cui erogano le pubblicità per uso politico in Europa. Cioè, da quanti anni Meta fa la gestione della parte ADV? Quante persone ha anche a livello legale, per gestire tutte queste menate in tutti i paesi? Quanta esperienza ha? E ancora sono lì a capire come trovare la quadra rispetto a tutti gli equilibri, che è una cosa molto complessa. OpenAI, domanda. Secondo te ha il team legal di una Meta, di una Google? No, ma non ce l'ha, non può avere. E quindi avranno tutto un periodo di adeguamento. Poi la cosa curiosa è che parliamo di OpenAI, ma voglio dire, c'è un mondo lì fuori, no? Quindi qua è proprio, stiamo guardando un esempio, ma c'è tanto. Per cui tutti hanno ragione in questa vicenda, chi più chi meno, e tutti ci perdiamo. Questa è la mia conclusione, ecco. That's it. Detto questo, se ci sono dubbi, domande, curiosità, sono a disposizione. Così, su questa vicenda, soprattutto se avete vostre riflessioni, Social Music dice bello il cappellino, Monti, ti ringrazio. Il pippone dice set from zero, il pippone ha fin troppo senso, ti ringrazio. Il discorso privacy è sempre complesso in relazione a tecnologie rivoluzionarie. La rete ha un bel peso sulla vita reale, eccetera. E sì, questa è l'altra cosa, secondo me, che tutte queste riflessioni richiedono tante persone diverse per ragionare sull'etica di quello che va fatto. Cioè, a quel tavolo in cui si decide come muoversi rispetto a un'app, e lo stesso può valere anche negli Stati Uniti, pensiamo al discorso del ban di TikTok che continua a ballare, no, sui vari tavoli, però a questi tavoli sono tante le persone che si devono sedere per ragionare su tutte le sfaccettature e gli effetti primari, secondari, terziari, sessantennari di una scelta. Cioè, una scelta può drammaticamente spostare, no, quello che succede in un paese. È molto complesso. E poi si fa sempre finta che i paesi siano queste isole a sé stanti. Invece è tutto così molto connesso, oggi siamo tutti in un qualche modo collegati. Io lo vedo qua in UK, no? Post-Brexit, c'è questa sensazione che siamo, no? Siamo noi per i fatti nostri, ma per i fatti nostri cosa? Che importiamo come se non ci fosse un domani, che ci sono le code qua per la Brexit, ma il paese dice no, Brexit non c'entra niente. Cioè, è tutto connesso. Una scelta che fai ti impatta poi clamorosamente per anni, e su vicende così grosse, rilevanti e rivoluzionarie come tutto il tema dell'intelligenza artificiale, attenzione, cioè le scelte che fai hanno un impatto enorme, ma al tavolo devi sedere, ti piace sedere, siedi il cane che ufficio, devi sedere al tavolo persone che parlino di filosofia, di etica approfondita, di economia, di psicologia, ci sono tutti gli aspetti della società che ruotano intorno a questo mondo, perché l'AI ha un impatto su tutto, e quindi dici, porca miseria, bisogna fare molta attenzione, però questo richiede tempo, e spesso non c'è tempo in queste vicende, quindi ci si muove così, un po' al volo, e intanto i media vanno su, che cucano la notizia al balzo, e poi ci sono quelli pro, noi contro di loro e via così. Insomma, è il solito circo mediatico che è abbastanza insopportabile, però da sé. Come lo usi tu, dice il canale che non c'è? Guarda, io lo uso come consulente, quindi ogni volta che ho una domanda, un dubbio, provo a dire, ok, visto che tu sei più intelligente di me, che non ci vuole tanto, mi dai un'opinione, un parere su questo? Può essere qualunque cosa, può essere che prezzo decidiamo per questo prodotto, l'evento, adesso stiamo organizzando una bella iniziativa con un evento a fine settembre, su questo evento, non so, un palinsesto tematico così, come ti sembra? No, lo uso come avere una persona capace in un settore che mi dà dei feedback, ecco. Sui contenuti, i titoli, vabbè, i titoli avevamo iniziato a usare su YouTube, adesso magari lo usiamo un po' meno per provare a vedere i vari titoli, no? Presentazioni, velocizzare i tempi magari delle presentazioni, tu hai delle idee di cosa mettere in una presentazione, dici ok, organizzami questo, sistemami il testo e dividimelo, non so, in 10 slide, brum brum. E via così, insomma, lo puoi usare veramente in mille modi, però è interessante, a prescindere da ChatGPT, tutto il settore. Ogni giorno viene fuori della roba nuova inevitabilmente anche in 4Books, come integriamo tutta questa parte di intelligenza artificiale per far sì che 4Books sia un assistente intelligente, il più intelligente possibile, per te, per un tuo massaggiatore intellettuale e via così. Quindi sono sfide che tu devi affrontare da questo punto di vista. Insomma, that's it. Dopodiché, Anushka, il nome difficilissimo, anch'io ho un nome difficile, usarlo come sparring partner. Sì, io lo uso come sparring partner, tendenzialmente. Questo è un po' l'idea. Valentino dice, cosa ne pensi di usare la VPN per usare ChatGPT da Italia? Sai, ogni volta che c'è qualcosa di bannato, se uno vuole usare... ci vuole accedere, usa una VPN. Insomma, qua si apre tutto il mondo delle VPN, di cui un giorno magari se ne potrebbe parlare, che ha ovviamente anche lì i suoi pro e i suoi contro. Detto questo, Pietro poi dice, chissà se le leggi della robotica verranno riscritte. Pietro, l'altro giorno ho visto questo video fakeissimo, però a me divertiva, ci ho fatto un video dove praticamente c'è questo presunto manichino robotico e giocano a carta, forbice e sasso, e chi sbaglia piglia una sberla, no? E quando vince l'umano dà la sberla e Maikino se la piglia. E poi quando vince il robot fake, a quel punto l'umano mette la faccetta e il Maikino picchia la faccia finta. E poi dopo un po' il robot si stufa, toglie la faccia finta e gli dà un ceffone. E quindi secondo me alla fine facciamo quelle evoluzioni lì, no? Finiamo lì, secondo me. Altro che Asimov, non c'è la legge della robotica. Secondo me l'AI se la riscrive per i fatti suoi. Dice, aspetta un attimo che la riscrivo io. Sono talmente intelligente che ti faccio riscrivere quello che a me interessa. Non lo so, insomma, spero che finisca bene. Babaia Simulator dice, potresti riassumere la live? Va bene, scusa se sei arrivato dopo 26 minuti e 58. Puoi o riassumerla con ChatGPT o un sistema di AI che vai e ti riassume il video, oppure il riassunto di questa chiacchierata è semplice, quello che dicevo all'inizio. Tutti hanno ragione da sta vicenda e tutti ci smeniamo. Ci saranno mille casini, and that's it. Questo è quello che succederà, ecco. Entrare nel merito, secondo me. Entrare nel merito delle notizie, provare a capire, no, un po' meglio ogni volta come si muovono questi mondi, che non è facile, ecco, non è facile per niente. Va bene, sentite, mi fermo qua e vi mando un grande abbraccio e ci vediamo presto. Alla prossima, ciao ciao.